Sound Design Italia.
Il mondo del sound design è affascinante e relativamente nuovo in Italia. È una professione giovane e in continua evoluzione. Ma in cosa consiste esattamente questa figura? Io sono Daniele di Sound Design Italia e in questo podcast farò 10 domande a 10 sound designer che avranno un massimo di 3 minuti per rispondere ad ognuna. Scopriremo curiosità legate a questa professione, dal lavoro più entusiasmante al suono più particolare sentito o registrato in un viaggio, dalle esperienze più interessanti di ogni ospite al suo punto di vista sul futuro di questo lavoro. Benvenuti a In Cuffia Con, un podcast originale di Sound Design Italia. Oggi parliamo con Rossella Pivanti. Iniziamo! Ciao Rossella, benvenuta a In Cuffia Con. Per prima cosa, raccontaci chi sei e le tue attività principali.
Io sono Rossella Pivanti e mi occupo professionalmente dal 2017 di podcast, produzione di podcast, quindi tutta quanta la filiera, dalla loro progettazione, in parte anche la scrittura, poi c'è tutta quanta la parte di registrazione, montaggio, sonorizzazione, per il motivo per il quale io sono in questo podcast, direi, e anche tutto quello che è la parte di distribuzione e analisi dei dati. Quindi diciamo che sull'ambito podcast e quindi sul mio lavoro ho una visione abbastanza ampia di tutti i passaggi. Poi, per carità, come ogni cosa, ci sono le cose che mi piace di più fare, quelle che mi piace un pochino meno. Se sono qui a parlare con voi è perché questa parte mi piace parecchio.
Dici qual è il tuo background e come hai iniziato.
Se il mio lavoro è così vario è perché ho un background altrettanto vario. Io ero fin da piccola attratta dalla radio, ma non dall'oggetto radio o da qualsiasi stazione radiofonica, da una singola radio che, tra l'altro, dove abitavo io si sentiva malissimo, perché dovevi andare solo in fumetteria, si sentiva perché avevano messo questa antenna particolare. Quindi io, con la scusa dei fumetti, di cui non mi fregava palesemente niente, io andavo in fumetteria e ascoltavo la radio, perché a casa mia si sentiva pochissimo, solo ogni tanto, solo se ti mettevi in certi punti della casa, insomma era parecchio scomodo. Quindi io avevo quest'idea di andare a lavorare in radio perché ero attratta dai suoni, dalle canzoni e per le storie che le canzoni veicolavano, e quella era una radio che lavorava molto sulle canzoni e sulle storie legate alle canzoni. Era una radio molto in stile americano, giusto per farvi capire, si chiamava K-Rock. Quindi io passo tutta la mia infanzia a tentare di capire come si fa a entrare in radio, anche perché non è che c'è l'annuncio sul giornale, no? Quindi ho detto, vabbè, dai, senti, iscriviamoci a Scienze della Comunicazione, che mi sembra la roba un pochino più simile. Vado a Scienze della Comunicazione, scelgo il percorso di mass media, indirizzo cinema, e finisco a fare sceneggiatura, cosa che mi piaceva tantissimo. Sceneggiatura per i cortometraggi mi piaceva veramente tantissimo, però siamo in Italia, non raccontiamoci cazzate, con la sceneggiatura non si mangia. E poi io comunque volevo andare in radio, quindi un giorno molto serenamente mi sono presentata in radio e ho fatto il provino, e così è andata. In realtà era molto più semplice del dovuto. È stato un filo più complicata di così la storia, perché al primo provino non mi hanno preso e poi mi hanno richiamato e poi gli ho detto io di no. Insomma, è un po' più complicata di così. Però diciamo, per farvela breve, che sono finita in radio e quello è stato il mio lavoro per 7 anni, tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, e il venerdì e il sabato facevo il DJ nella discoteca, anzi nelle discoteche che la radio gestiva. Nel 2011 mi sono licenziata dalla radio per andare a creare il mio studio di registrazione insieme al mio socio, quindi abbiamo aperto questo studio a Reggio Emilia, e quindi mi sono anche avvicinata a tutto quello che era il mondo della produzione effettiva dell'audio. Nonostante io non abbia mai studiato come fonico, io non sia un fonico, questo non smetterò mai di dirlo per rispetto di chi comunque ha studiato nello specifico in quell'ambito. E quindi il fatto di partire dalle storie, andare alla radio dove impari effettivamente la creazione di format e i tempi, i ritmi e così via, e poi in studio registrazione dove impari a manipolare il suono, ecco, questo è stato un background che mi ha permesso di svolgere il lavoro per come lo sto facendo io adesso. Mi rendo conto che è un background un po' particolare, però nel podcast tutte queste fasi si uniscono perfettamente.
Qual è stato il momento o il progetto che ti ha fatto dire «Da oggi credo di potermi definire una sound designer»?
Vado un pochino in controtendenza rispetto al trend italiano, non so se anche all'estero è così, di chiamare sound design quello che per me è il lavoro di sonorizzazione. Cioè, per come lo intendo io, ma non c'è un solo modo di intendere le cose, il sound design è la manipolazione effettiva della forma del suono, quindi andare a lavorare sull'inviluppo di un suono. E quello è il sound design, cioè la manipolazione della forma del suono, oppure la raccolta di suoni magari dall'ambiente esterno e poi la lavorazione effettiva di quel suono. Quello per me è il sound design vero e proprio. Il fatto di creare degli ambienti sonori attorno a delle parole, che è il mondo che gira attorno al podcast, per me è molto più afferibile al mondo della sonorizzazione. Quindi io in realtà non mi sono mai definita sound designer, quanto invece mi definisco assolutamente una sonorizzatrice con piacere. E ho capito il piacere di sonorizzare quando ho dovuto sonorizzare 3-4 secondi, non di più, della storia di questa persona che scendeva da un treno a vapore nel 1915 e lasciava dei documenti su questo treno. Io dovevo ricreare quello che era il suono di una persona che scende dal treno, che lascia i documenti sul treno, va bene, quelli non fanno rumore, ma quello che fa rumore è tutto l'ambiente del treno. Ma com'è l'ambiente del treno nel 1915? Come sono i freni? Come sono le rotaie? Com'è il rumore del vapore? E quella roba lì me la sono dovuta ricreare da zero, perché col piffero che tu vai in una libreria di suoni e trovi i treni del 1915, e altrettanto col piffero che ci vai a mettere il suono di un treno moderno, se vuoi fare le cose fatte bene. Ecco, lì ho capito il sound design vero e proprio.
Come racconteresti la tua professione a una persona che non sa nulla a riguardo?
Raccontare la mia professione a chi è totalmente fuori da questo mondo si riassume con la mia battaglia, credo quotidiana, nello spiegare a mia mamma come mi guadagno il pane onestamente. Mia mamma non capisce perché i podcast siano solo audio, quando dice nello stesso momento puoi fare sia audio che video, perché fai solo audio? Quindi inizialmente l'ho dovuto dire: mamma, guarda, i podcast sono come dei video, tappati gli occhi, e quello è. Allora lei mi guardava, mi diceva: ho capito. Poi mi riguardava e mi diceva: ma scusa, ma perché intanto che ci sei non fai anche il video? Perché è diverso. Allora, per brevità, io a lei ho dovuto dire, perché sennò se faccio il video mi tocca pure mettere a posto tutta la stanza, mi tocca truccarmi. Oh, no, vai bene, fai pure l'audio. Perfetto. A voi invece dico un'altra cosa. A voi dico che fare audio vuol dire lavorare in sottrazione, cioè è un lavoro che facciamo in due, io e voi. Io vi do uno spunto sonoro, voi ci mettete il resto con la vostra immaginazione. Se vi do anche il video, voi non dovete fare niente, per voi diventa solamente un lavoro contemplativo del fatto che vi piaccia o meno quella immagine, quella storia che vedete, che sentite. Ma se io vi faccio sentire un suono, lascio a voi l'immaginazione di che cos'è quel suono. È lì la potenza dell'audio, lavorare per sottrazione, lasciare che le altre persone ci mettano il loro. È per questo che faccio sempre così fatica a spiegare il mio lavoro.
Parlaci del progetto più interessante o entusiasmante al quale hai lavorato. Se sceglierne uno è troppo difficile, raccontacene un paio.
Un progetto entusiasmante al quale ho lavorato sicuramente è stata una sfida che mi sono data per un podcast che è uscito per la piattaforma Storytel, che ho interamente sonorizzato, per il quale ho deciso di non utilizzare musica intendo melodie, non suoni. Ho deciso di non usare nessun tipo di melodia preconfezionata, ma di partire da degli ambient, da degli appoggi, da dei riser, dei piccoli suoni, e poi combinarli insieme, stratificandoli ovviamente, loopandoli e così, creando di fatto delle melodie a partire da dei singoli suoni, ma molto basici. C'è un ticchettio, un appoggio, una linea di basso, ma non una melodia, proprio una nota tenuta. e così via. Ecco, quello mi è piaciuto molto perché per me è stata una grande sfida, perché si trattava di 6 puntate da una trentina di minuti l'una, quindi la voglia di ricorrere a una bella musica di sottofondo che ti toglie qualsiasi problema era molto grande. Ma diciamo che mi sono data questa sfida, ci sono arrivata in fondo e quando me lo riascolto sono molto felice del risultato. Questo si chiama Guscio e lo trovate su Storytel.
Nella quotidianità, escludendo il tuo lavoro, qual è il tuo rapporto con il mondo del suono, con i rumori che ti circondano e con i contenuti audio che fruisci?
Il mio rapporto col suono è molto viscerale. Per me il suono è sempre legato alle storie, faccio fatica a immaginare il suono senza immaginare un qualcosa che ci sta attorno. Odio i suoni puri, senza l'ambiente. Facciamo un esempio, io da piccola mi perdevo al supermercato, mi trovavano sempre in fondo alle casse con la testa girata da un lato a guardare il cassiere o la cassiera che preme sui tasti e il rumore dei tasti, no? Che faceva pip 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 pip. E io adoravo questo rumore dei tasti, ma soprattutto perché questo rumore dei tasti non era un rumore puro, era un rumore che era sempre accompagnato da quello che era tutto l'ambiente attorno, era un rumore inserito all'interno dell'ambiente del supermercato. Così quando andiamo a cercare i suoni nelle librerie, per carità, per brevità, perché certi suoni non sempre si trovano o non sempre si possono ricreare, andiamo a cercare dei suoni che sono completamente scevri dal loro contesto, e questo mi dispiace, per me è un po' un crimine quella cosa lì, perché se noi sentiamo anche banalmente un gatto non è immerso nel nulla, un gatto è in casa, un gatto è all'esterno, quindi all'esterno cosa ci sono? Le foglie, le macchine, la città, la campagna, le mucche, che cosa c'è insieme a questo gatto? Ecco, il mio rapporto col suono vuol dire prendere i suoni nella loro singolarità, ma anche nel loro contesto, perché è proprio quel contesto che mi racconta la storia di quel gatto o di quella bambina che sta a guardare i tasti del registratore di cassa.
Parliamo di viaggi. C'è stato un luogo nel mondo, una vacanza o un'esperienza particolare vissuta all'estero che è stata fonte di ispirazione per il tuo lavoro?
Dovete sapere che io ho una passione smodata per l'Ungheria e in particolare per Budapest. Non so come è nata e non so perché, o meglio, so come è nata, ma non so perché quella cosa lì è nata così tanto. Ma così tanto vuol dire che io ci torno tutti gli anni da 8 anni. Io so a memoria le vie, i nomi delle fermate della metro, cioè roba che io mi perdo a Bologna, che come dice Lucio Dalla non si perde neanche un bambino, io a Budapest giro da Dio, nonostante non capisca una mazza di ungherese perché è improponibile. Sono andata allo Sziget Festival un sacco di anni fa e da allora io sono impazzita per quell'unico pomeriggio che non ne potevamo di più di stare al festival e abbiamo detto dai, andiamo a fare un giro in città. Siamo andati a fare un giro in città e io ho capito che quello lì era il mio posto. E l'Ungheria, come tutti i paesi che sono abbastanza diversi da quello che conosciamo, porta con sé un corredo di suoni fighissimo, molto diverso al nostro, quindi strumenti diversi, utilizzo della voce diversa, scelta di scale e tonalità completamente diverse, quindi io rimanevo incantata davanti alle band che noi chiameremmo zingare, ma in realtà non sono zingare, sono band tradizionali, appunto balcaniche, a questi strumenti incredibili, giganti, come il cimbalom, il salterio ungherese, che è praticamente questo, sembra di vedere un pianoforte a coda scoperchiato, che però noi andiamo a pizzicare con le mani, poi ci sono anche dei registri che vengono azionati dai pedali, quindi questo strumento mi è andato completamente giù di testa, insieme all'uso diverso del ritmo, all'uso diverso dei ritornelli anche solamente nelle canzoni, delle scale, di tutto quanto, e mi sono detta wow che figata. E poi continuando la scoperta delle musiche dell'est mi sono imbattuta verso i canti gutturali mongoli, quindi tutto quello che è il canto polifonico, i canti e la strumentazione anche di tutto quello che è la Repubblica di Tuva, che è questo buco di posto piccolissimo che è da qualche parte sotto la Russia, di fianco alla Mongolia, lì in mezzo, comunque veramente una roba microscopica, ma se andate a sentire l'inno nazionale della Repubblica di Tuva è una gran figata, perché c'è questo canto polifonico che tu non capisci da quante gole esce, la realtà è da una sola. E poi questi strumenti mai visti, cioè queste fruste per tenere il tempo. Quindi, diciamo, il fatto di raggiungere alcuni suoni in maniera completamente diversa da come li raggiungiamo noi, perché noi useremo probabilmente uno strumento di tipo diverso, quindi una batteria, uno strumento percussivo, quelli frustano per terra, figata! E questo, ciao, mi ha aperto il mondo.
Come vedi la professione del sound designer in Italia nei prossimi anni? Pensiamo a innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, Web3, blockchain, eccetera.
Allora, non mi piace fare delle grandi previsioni perché di solito non ci becco mai. L'unica volta che ho fatto una previsione, ma proprio di quelle dove dici dai, metto la mano sul fuoco, era il futuro di Clubhouse. Ho detto Clubhouse, ragazzi, è una figata, andrà da Dio. È morto 2 mesi dopo, quindi non prendetemi come frate indovino perché probabilmente potrei non essere un ottimo frate indovino, ecco. Però sicuramente se l'intelligenza artificiale togliesse un pochino della parte noiosa del lavoro che faccio, quindi ad esempio tutta la pulizia di fino sui respiri, tutto quello che è la pulizia sui rumorini della bocca e della saliva, certo, ci sono dei plugin che lo fanno, ma si sente. Ci sono dei plugin che ti tolgono il respiro, ma togliere il respiro è innaturale. Ci sono dei plugin che lo abbassano, ma sono innaturali. Ecco, se l'intelligenza artificiale facesse queste parti estremamente pallose, in maniera migliore di come li fanno ad oggi i plugin, sposiamo l'intelligenza artificiale tutta la vita. Ecco, per me è da vedere così. Cioè, il futuro sarà intelligenza artificiale, toglimi le parti pallose e lascia a me la parte creativa. E lì andiamo da Dio, eh.
3 suggerimenti ad un giovane o una giovane che vuole approcciarsi a questo mondo e non sa da dove iniziare.
Allora, intanto iniziate. Che sembra sempre quella cosa, vabbè, che banalità. No, no, no. C'è gente che non vede l'ora di sentire degli spunti che dicono prima di iniziare, ascoltate, leggete, studiate. Certo, però a una certa dovete iniziare, perché se non iniziate e non fate le prime produzioni che suoneranno di merda, e proprio ve lo dico dal cuore, non potrete fare quelle che suonano bene. E attenzione, bene non è mai un punto di arrivo, è sempre un punto di passaggio. Cioè, adesso quello che faccio mi piace come suona, ma tra un anno molto probabilmente mi farà schifo, perché si migliora, si modifica. Quindi intanto bisogna iniziare. Poi, seconda, hai iniziato, non accontentarti, vai a cercare con orecchio critico e fatti aiutare da qualcuno o qualcuna con un orecchio forse più critico del tuo e più allenato a dire ma dove potrei migliorare, ma proviamo a sentire quelle frequenze, ma proviamo a cercare quelle cose, che è molto difficile ed è una cosa che provoca una frustrazione incredibile perché non hai dei parametri da dire aspetta, lo sento. Lo senti quando l'orecchio è allenato, lo senti quando inizia a togliere certe cose e dici ah ok, qui manca qualcosa. Ma inizialmente non sai cosa devi sentire, quindi intanto continua e ascolta e riascolta e riascolta, ma soprattutto chiedi critiche, chiedi commenti, perché sennò da solo e da sola ci metterai un'eternità. E poi fai un corso qualsiasi, un corso base, un corso avanzato, un corso da qualcuno, chiedi se puoi guardare dietro le spalle di qualcuno che lavora davvero. Vai, perché è l'unico modo per capire gli errori che stai facendo e anche capire magari dalle best practice, e invece di metterci 87 ore a fare una cosa, magari ce ne impieghi una e il resto delle ore le impieghi a fare qualcos'altro, qualche sperimentazione. Quindi inizia, chiedi critiche, commenti, non viverli male, non stanno criticando te, ma stanno criticando una tua produzione, tu non sei la tua produzione, tu hai fatto una produzione. E poi vatti a fare un corso da qualcuno, perché altrimenti non si va avanti.
Per concludere, ti chiederei 3 consigli, libri, podcast, film, serie TV, documentari, da lasciare alla community di Sound Design Italia.
Andatevi a cercare il lavoro di Chiara Luzzana. Lei fa un lavoro di vero sound design pazzesco e incredibile. Andatevela a cercare, cercate cose su YouTube, contattatela, leggete il suo libro. È veramente una persona visionaria, oltre che tecnicamente impressionante, e vi darà proprio un'apertura mentale che magari non trovereste così tanto normalmente negli spunti che ci capitano sotto mano tutti i giorni. Andatevi ad ascoltare una puntata di podcast che si chiama The Sensorium, il podcast si chiama The Heart, è la puntata numero 3, veramente vecchissima, tipo 2015-2017, non so, una roba vecchissima, parlando di podcast. Puntata numero 3 del podcast The Heart, si chiama The Sensorium, e lì è veramente concettuale, cioè lì è un'apertura della mente ancora una volta, che non per forza vi deve piacere, però vi fa capire che ci sono altri scenari oltre al metto della musica sotto alle parole, ma a volte tolgo le parole, lascio solo la musica, che non è una cosa che sempre ci è permesso di fare, almeno parlo del mio lavoro. Andate a cercare suoni all'interno delle band popolari di altre nazioni, scoprirete strumenti nuovi, suoni nuovi, scale nuove, ispirazioni, ritmi, tempi e possibilità che altrimenti qui non avremmo mai sotto gli occhi. Quindi andate ai festival tradizionali, ai festival dell'Oriente, ai festival di questo, ai festival di quello, e andate a guardare le band che suonano da vicino e fategli, se potete, tutte le domande del mondo. Secondo me quando mi vedono ormai si nascondono, però capirete un sacco di cose, capirete anche come lo stesso suono a livello culturale viene percepito in maniera diversa in altre nazioni, di come il silenzio venga percepito a volte come imbarazzo, a volte come rispetto, a volte come elemento fondamentale, a volte come pieno e a volte come vuoto. Quello, secondo me, vi fa diventare veramente non solo sound designer migliori, ma esseri umani migliori.
Rossella, grazie davvero per essere stata con noi e aver risposto alle nostre domande, inaugurando questo format. Potete seguire il suo lavoro cliccando sui link nelle show notes dell'episodio. Per non perdere i prossimi, vi ricordiamo di seguire e attivare le notifiche di questo podcast e di lasciare una recensione a 5 stelle per aiutarci a diffonderlo. Infine, potete seguire Sound Design Italia sui canali social, richiedere l'accesso al gruppo Telegram o scriverci a info@sounddesignitalia.com. Trovate tutti i link sempre in descrizione. Grazie per averci seguito. Alla prossima!